Regina di tutti i Santi, prega per noi. Benvenuti al decimo sabato mariano di quest'anno nella nostra Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata. E un cordiale ascolto a chi si pone in onda con Radio Mater. Accogliamo oggi con sincero fraterno affetto il nostro amico da sempre, fin dall'inizio dei sabati mariani, 32 anni or sono, che abbiamo cominciato insieme, il padre Alberto Valentini, monfortano, professore di Sacra Scrittura alla Pontificia Università Gregoriana e alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum. In linea col tema generale, ispirato all'anno sacerdotale indetto dal Papa Benedetto XVI, che finirà il 19 giugno prossimo, e cioè un anno dedicato sulla scorta proprio dei santi e sulla figura soprattutto dell'insigne curato d'Ars, noi abbiamo programmato figure sacerdotali mariane ieri e oggi. Egli dunque tiene la lezione su un candidato alla vita sacerdotale, non ancora sacerdote ordinato, ma vero modello per quanti si preparano e si formano e vengono formati al sacerdozio, alla scuola di Maria, San Gabriele dell'Addolorata, che tutti conosciamo, certamente di nome. Il padre Valentini è biblista profondo, i suoi studi si sono rivolti con preferenza ai Vangeli dell'infanzia di Gesù, con predilezione del Vangelo di Luca e del Cantico della Vergine, sul quale ha composto la sua splendida tesi di laurea, la Gregoriana, ha pubblicato molto. Il suo onore che gli invidio è quello di aver dato inizio alla rinomata e veramente famosa rivista Theotokos, interdisciplinare. La sua più recente pubblicazione conosciuta per quanto riguarda, così dire, la Vergine Maria, Maria secondo le Scritture, è il frutto maturo di oltre 30 anni di ricerca e di insegnamento e la documentazione più valida della sua competenza e della sua vastità di pensiero e di dottrina. Quest'anno, in luogo di un tema biblico, ripeto, ha preferito scegliere per noi un tema più pastorale nel quadro della teologia dei santi. Grazie, padre Alberto, della tua amicizia e di aver fatto della tua vita il programma di far conoscere, amare e servire la Vergine Maria, nostra Madre. A te la parola.
Grazie. Grazie a tutti di essere qui. Molti sono occupati altrove, ma si dice sempre... Si sente? Si sente abbastanza in fondo? Sì. Si dice sempre che quando non c'è la quantità prevale la qualità, e allora conto su di voi e su di noi. E qui il tema dice un santo innamorato di Maria, San Gabriele dell'Addolorata. Più che parlare della sua vita, ho partecipato un po', non molto tempo fa, a un convegno sulla sua spiritualità mariana e mi avevano chiesto di fare un confronto tra lui e Montfort, e allora vorrei darvi un po' il frutto di quell'incontro, il rapporto tra Gabriele dell'Addolorata e San Luigi Maria Grignon de Montfort, che sono due personaggi conquistati da Maria e la cui vita non si spiega senza di lei. Di San Gabriele tratterò soprattutto uno scritto che non è direttamente suo, si chiama il simbolo mariano o il credo mariano. Sapete che lui ha vissuto appena 24 anni, negli ultimi anni della vita, a parte si era dedicato già prima a Maria, ma ha raccolto in maniera antologica tutto quello che era stato scritto un po' su Maria, l'ha fatto suo. Di suo non c'è nulla di originale, però è una raccolta di 49 professioni di fede sulla Vergine, prendendo dai padri, dai teologi, tutto quanto. Ed è un testo molto bello, è una sintesi, una silloge, così. È stato valorizzato molto per la sua beatificazione, adesso i passionisti lo stanno riscoprendo, e allora voglio fare un confronto tra il simbolo mariano di San Gabriele e il trattato della vera devozione a Maria di Montfort. Non l'avevo pensato io questo, perché vedremo che ci sono delle affinità, ma soprattutto molte differenze, però mi hanno chiesto di svolgere questo tema e ve lo voglio comunicare. Anzitutto è necessario gettare uno sguardo, per quanto breve e sintetico, al contesto storico, geografico e religioso dei due personaggi. Il contesto è molto diverso dei due personaggi. Vi presento brevemente Montfort, il quale è vissuto a cavallo tra il 1600 e il 1700, è vissuto dal 1673 fino al 1716 nell'ovest della Francia, in un periodo particolarmente complesso di grandi trasformazioni, in un paese segnato dalla povertà, conseguenza di guerre devastanti, carestie e pestilenze, aggravate da vistose disuguaglianze sociali che porteranno di lì a non molti anni alla rivoluzione francese. E anche religiosamente c'erano dei problemi molto grossi. C'era però assieme un risveglio religioso e c'era anche, almeno in alcuni ambiti, una forte devozione alla Vergine. Però siamo proprio all'inizio del razionalismo. Siamo al tempo in cui sorge l'enciclopedia e tutta la reazione al secolo precedente, soprattutto al secolo barocco del 600, ma anche a tutta la devozione popolare. Il pensiero e la spiritualità e soprattutto la mariologia di Montfort si collocano in questo periodo di svolta, di rinnovamento teologico, spirituale e apostolico e all'incontro dialettico tra la cultura barocca del 600, che aveva ripreso, spingendola all'estremo, la devozione dei secoli precedenti, e il pensiero critico e illuministico del Settecento, che si affermava come reazione al passato ed espressione della crisi della coscienza europea contemporanea. Un momento di svolta, ma di svolta anche radicale e polemica. In campo mariologico, l'espressione emblematica di tale critica alla devozione si ha nel celebre discusso libretto che si chiama Monita Salutaria, cioè sarebbero degli avvertimenti salutari che la Vergine avrebbe rivolto ai suoi devoti. Del giurista Adam von Wiedenfeld, è un laico cattolico di Colonia, che mette sulla bocca di Maria una serie di indicazioni ai suoi devoti in vista di una devozione più sobria ed illuminata. Il testo vide la luce nel 1673, proprio l'anno in cui nasceva Montfort. Questo spirito critico era presente in qualche misura anche in Italia, come appare per esempio in un autore notissimo, Ludovico Antonio Muratori, il quale aveva scritto anche lui circa la regolata religione e la regolata devozione verso Maria. Montfort dunque si trova alla confluenza di una tradizione devozionale mariana esuberante, perfino eccessiva, e la reazione illuministica, favorita anche dalla diffusa mentalità giansenistica rigorosa in Francia e dal rigore caratteristico della sua spiritualità. Questo incontro-scontro culturale, come talora avviene, ha avuto su Montfort un effetto salutare, ha contribuito ad affinare e orientare maggiormente il senso cristologico della sua visione mariana. Pur utilizzando l'abbondante letteratura e tradizione mariana dei secoli precedenti, egli non cade negli eccessi riscontrabili in altri autori. Qui la sua spiritualità è molto sorvegliata, molto attenta, non ha nulla di decadente, proprio perché l'ha affinata al contatto con le critiche che c'erano e l'ha ricentrato soprattutto in chiave cristologica e trinitaria. La situazione di Gabriele dell'Addolorata è totalmente diversa. Egli nasce 165 anni dopo, nel 1838, e vive fino ai 18 anni a Spoleto, cittadina dello Stato Pontificio, è nato ad Assisi, vive fino ai 18 anni a Spoleto, cittadina dello Stato Pontificio, dove la pietà mariana, come in genere nell'ambiente italiano, non aveva registrato crisi clamorose, né svolte radicali. L'ambiente di Spoleto, con la sua icona dell'Assunta, con il Collegio dei Gesuiti e la Congregazione Mariana, con le devozioni care alla gente, non aveva fatto altro che radicare in Gabriele una devozione mariana a lui connaturale, attinta fin dai primi anni nell'ambiente familiare. Certo, fu un ragazzo un pochino così spensierato per un po' di tempo, ma è cresciuto in ambiente quasi in una culla mariana, possiamo dire, sia per la famiglia e per l'ambiente in cui si è formato. Nonostante allora le situazioni diverse a livello socio-religioso e culturale, tra i due santi si danno punti in comune, anche se con accentuazioni e caratteristiche particolari. Tutti e due avevano avuto una formazione mariana fin dall'infanzia, come concordemente riferiscono i biografi. Sia l'uno che l'altro avevano approfondito e resa personale l'esperienza di Maria a partire rispettivamente dall'ingresso di Gabriele tra i passionisti e di Montfort nel seminario parigino di San Sulpizio. Ambedue, prima di scrivere, avevano sperimentato fortemente la presenza e l'influsso della Vergine nella propria esistenza. Scrivere per essi è stata una necessità del cuore e della vita. Ovviamente non c'erano state né potevano esserci nel giovane Gabriele le problematiche presenti nel contesto francese. Nella formazione teologica, in particolare nell'esperienza missionaria di Montfort, il quale aveva fatto della devozione alla Vergine il segreto non solo della sua santità, ma anche del suo apostolato. Era una chiave di lettura di tutta la sua vita e della sua azione. Montfort, per conseguenza, riflette da teologo e da missionario sul significato di Maria nella storia della salvezza e nella venuta del Regno di Dio nel mondo. Bene, voi sapete come inizia il trattato. Inizia con queste parole: è per mezzo di Maria che Cristo è venuto nel mondo ed è per mezzo di lei che regnerà nel mondo. Quello che scrive lì è frutto della sua predicazione, del suo apostolato e della sua esperienza. Per conseguenza, se il credo di San Gabriele, questi 49 punti in cui ha raccolto fior da fiore le tradizioni dei padri e dei santi precedenti, per conseguenza, se il credo di San Gabriele è essenzialmente una sintetica professione di fede, lui la chiama una professione di fede, e difatti il titolo sarebbe questo, il simbolo mariano o il credo mariano. E il trattato è appunto, diversamente, una trattazione organica della devozione a Maria, con tutte le prove e gli argomenti che la rendono credibile e convincente. I fondamenti inconcussi su cui poggiano non solo il trattato e la mariologia di Montfort, ma tutto il suo pensiero teologico-spirituale, sono di ordine cristologico, trinitario e storico-salvifico. Pensate che San Gabriele, quando ha scritto queste cose, aveva 21, 22 anni, 23. Montfort ha scritto un po', anche se morto molto giovane anche lui, era già una persona matura, con esperienza spirituale e missionaria. La dimensione cristologica, che certo in Gabriele non manca, in Montfort è fondamentale ed esplicita. Tutta la sua spiritualità dipende dalla cristologia. La sua opera si può capire solo partendo dalla ricerca di Cristo sapienza incarnata e crocifissa. Ed è in questo in cui c'è un contatto importante con la spiritualità della passione, dei passionisti, per il conseguimento della quale Maria è il mezzo privilegiato, cioè per incontrare Cristo crocifisso, Maria diventa la via privilegiata. Ella è la via tracciata da Dio sia per il conseguimento della sapienza di Dio sia per la venuta del Regno. Quanto alla dimensione trinitaria, ci sono dei punti espliciti, chiarissimi e rimarcati in Montfort. Naturalmente San Gabriele non c'è tutto questo sfondo, ma vediamo che ci sono delle cose in comune molto preziose. Al di là delle differenze e delle diverse sottolineature, si danno indubbiamente elementi fondamentali comuni. I santi sono frutto del medesimo spirito, sono forgiati dalla parola di Dio vivente, e non c'è santità né vita dei figli di Dio senza la cooperazione di Maria. Credo che siate ben convinti di questo. Io vi inviterei a leggere la vita dei santi dei quali non si suppone nulla della presenza di Maria. Se riuscite a trovare una persona spirituale che non abbia la presenza di Maria, dovete segnalarlo, perché è impossibile. Non c'è esperienza di santità senza un posto particolare alla Vergine nella vita delle persone. Per tutti questo vale, per ogni credente degno di questo nome. Il trattato, se lo avesse conosciuto Gabriele, ne avrebbe fatto un gran uso, addirittura lo avrebbe saccheggiato facendolo suo, come ha fatto un po' con le glorie di Maria, di Sant'Alfonso. Il trattato era quasi certamente quel libro prezioso, segnalato e promesso a Gabriele dal suo padre spirituale gesuita Pietro Tedeschini. Erano gli anni, intorno al 1860, in cui si stampavano in Italia le prime copie del trattato, le primissime, a Torino, da parte dei Salesiani. Allora, Gabriele finiva la sua vita proprio in quegli anni. Il padre spirituale gli aveva detto: c'è un libro meraviglioso che ti devo far avere. E lui, gli ultimi anni della sua vita, ha continuato a chiedere questo. Dopo l'ingresso in convento, si rivolse più volte, direttamente o indirettamente, al medesimo Tedeschini per sapere, cito, se sia stato dato alla luce e tradotto quel libro di Maria di cui mi parlava, perché bramerei saperlo o da voi o da lui, né su ciò vorrei che si perdesse tempo. Ancora Gabriele esprime nuovamente tale desiderio in una lettera a fratello Enrico, in cui chiede notizie del padre Tedeschini e ricorda quel libro della Madonna di cui gli parlava. Pur non avendo avuto dunque il dono e la gioia di conoscere il trattato, Gabriele ne ha vissuto certamente lo spirito. Egli ha penetrato il cuore della spiritualità monfortana con una dedizione totale e incondizionata a Maria, quale via per un incontro profondo con Cristo e con la Trinità in una straordinaria esperienza mistica. Allora vediamo adesso il contenuto un po', per sommi capi, di questo simbolo mariano, di questo credo mariano, che per lui era una professione di fede, veramente, di adesione di tutta la sua vita, e poi un accenno al trattato, ancora per sommi capi, contenuti, affinità e differenze. Prima di ogni riflessione è importante avere sotto gli occhi il simbolo e il trattato. Dal contatto diretto con i due testi emerge immediatamente il diverso genere letterario. Il credo è una serie di proposte, non necessariamente coordinate, possiamo dire che sono giustaposte, anche se c'è una certa logica, ma lui ha raccolto tutto il meglio che ha potuto trovare e l'ha annotato e l'ha fatto suo, qualche volta l'ha anche ritoccato quando c'erano esagerazioni. E sono di genere letterario, totalmente diverso, e per conseguenza le evidenti differenze formali, insieme con una misteriosa e mirabile affinità, bisogna tenerle presenti. Vi cito qualche passo di questo credo, che ripeto, si svolge in 49 punti, e sono tutte citazioni riprese di suo, non c'è quasi nulla. Qualcuno dice che qui c'è la spiritualità di Gabriele dell'Addolorata, ma questa spiritualità si trova più facilmente nelle sue lettere, in ciò che ha scritto lui direttamente. Qui lui ha raccolto, certamente si identifica con queste cose che ha trascritto, ma non sono sue. Punto primo, credo, o Maria, come rivelasti a Santa Brigida, che tu sei la regina del cielo, la madre di misericordia, sono tutti in latino ma si capiscono bene, la gioia dei giusti è la strada verso Dio per tutti i peccatori. Credo che voi siete la madre di tutti e che in Giovanni li riceveste tutti per figli secondo la volontà di Gesù. Credo che voi siate, quale alla vostra Brigida vi dichiaraste, quasi la madre di tutti i peccatori che vogliono convertirsi e che tu gridi e intercedi per ogni anima peccatrice. Credo che voi siate la nostra vita, e qui cita diversi santi così. Vi credo quale vi vide Santa Gertrude col manto aperto in cui stavano rifugiate molte fiere, leoni, orsi, tigri, e che voi non solo non li cacciavate, ma con grande pietà li accoglievate ed accarezzavate, trasformandoli. Credo che per mezzo di te noi riceviamo il dono inestimabile della perseveranza. Credo che voi siete il respiro dei cristiani e del loro aiuto, specialmente in morte, conforme a quanto avete rivelato. Voi siete la speranza di tutti, specialmente dei peccatori, tu la città del rifugio. Delle volte dice voi, delle volte tu, così. Voi siete la protettrice dei dannati, la speranza dei disperati, e come intese una santa, anche mostreresti misericordia al diavolo se umilmente la chiedesse. E poi continua, credo che voi vogliate aiutare chi vi invoca, credo che quello che tu vuoi, colui che tu vuoi, sarà salvo. Credo che ascoltando il tuo nome i demoni immediatamente abbandonano l'anima. E continua così Allora, sono 49 punti piuttosto complessi, con tutti intessuti di citazioni, e si possono leggere così, ma vi dico le impressioni che danno. La prima reazione che si ricava dalla lettura del simbolo è di trovarsi di fronte a un testo antologico, a una raccolta di detti scelti dalla tradizione dei padri e dei secoli passati, presentati in maniera paratattica, cioè sono messi uno vicino all'altro, non necessariamente collegati, non rigidamente concatenati. Certo, esiste un ordine all'interno degli articoli e dei paragrafi, ma non si nota uno sviluppo articolato dell'insieme. Ciò nonostante, il simbolo presenta una disposizione formale in sette parti, forse ricordando i dolori della Vergine. La base di tutta la riflessione del Santo sul mistero mariano è la divina maternità, dalla quale discende ogni sviluppo ulteriore. In vista di tale maternità ci sono tutti i doni. Per questo la grandezza di Maria è superiore a quella di tutti gli angeli e dei santi. Non solo, in vista di lei, e qui sono le espressioni che si trovano nella letteratura anche antica, in vista di lei il mondo è stato creato e grazie a lei non fu distrutto dopo il peccato. Il testo descrive poi la vita di Maria, sottolineandone la straordinaria dignità e bellezza, insieme con la perpetua verginità e perfetta innocenza. Una vita così piena di grazia e ricca d'ogni virtù, anzitutto di quelle teologali. La riflessione sulla vita di Maria termina con la menzione della sua assunzione e regalità in cielo. Seguono infine alcune importanti note mariane, care alla fede e alla pietà del popolo di Dio. In primo luogo, ripeto, la maternità spirituale di Maria, sulla base delle parole a lei rivolte da Gesù sulla croce. Quindi la corredenzione e la mediazione universale, il ruolo di pacera fra Dio e i peccatori e di divina riconciliatrice degli uomini, addirittura di universale principio di salvezza. La nota su cui il simbolo insiste maggiormente è la misericordia. La compassione materna per la quale la Vergine è speranza di salvezza, garanzia di perseveranza e sicuro cammino di santità. Ella, infine, conforto nell'ora della morte e potente editrice per la liberazione delle anime del purgatorio. In breve, la devozione a Maria è pegno sicuro di salvezza. Un breve sguardo allo schema, all'indice, diciamo, del trattato. Voi sapete che il trattato sorge come conseguenza della ricerca della sapienza che Gesù crocifisso. Alla fine dell'opera L'amore dell'eterna sapienza, Montfort propone quattro strade per incontrare la sapienza e la follia della croce. Ne cita tre prima e alla fine dice: ma la più importante, la via sicura, è quella di Maria, affidarsi a Maria, perché colei che lo ha generato è capace del compito di generarlo in noi. E dopo di questo allora comincia il trattato. Però anche il trattato non iniziava con Maria, è andata perduta la prima parte, e il titolo di quest'opera non era il trattato della vera devozione alla Santa Vergine, ma era preparazione alla venuta del regno di Gesù Cristo. È rimasta solo la seconda parte, ritrovata in maniera rocambolesca 130 e più anni dopo che è stato scritto. Lui al numero 114 del trattato diceva: prevedo che molte bestie frementi e furenti verranno per lacerare questo scritto con le loro unghie diaboliche e con i loro denti, perché non sia trovato o sia nascosto eventualmente in un cofano. Così, e così fu trovato più di 130 anni dopo, nel 1842, e appena uscì immediatamente invase un po' il mondo. Le edizioni non si contano più da allora, immediatamente. Allora, notate la differenza fondamentale che c'è. Questo è un trattato, è una struttura. Comincia così. Sono 273 numeri, no, più che le pagine sono i numeri. Bene, i primi 117 numeri parlano della vera devozione a Maria. Dal 118 dice della perfetta devozione che io vi suggerisco. Allora, prima fa vedere le note caratteristiche di una devozione vera, perché fa notare ce ne sono molte e alcune anche false. Allora, la prima parte, la vera devozione alla Santa Vergine. Su che cosa si fonda? Prima di tutto è questo: Dio ha voluto compiere le sue grandi opere per mezzo di Maria. ed è sicuro che continuerà ad agire sempre così. Agirà ancora per mezzo di lei come per mezzo di lei è venuto il Signore Gesù. Poi un altro punto, necessità allora della devozione a Maria. È una necessità assoluta sempre per tutti, ma specialmente negli ultimi tempi, qui c'è qualcosa di profetismo, i tempi dei secoli a venire, lui parla all'inizio del Settecento, dice, saranno tempi mariani. E lui dice che queste cose, è stato bibliotecario nel seminario maggiore di Parigi, ha detto che lui ha letto tutti i libri su Maria, ma queste cose non le troverete né in scritti antichi né recenti, perché me le ha rivelato lo Spirito Santo, dice così. E a nome dello Spirito Santo ve lo consegno, e ogni tanto dice, qui chi può capire capisca, e ancora qui taccia ogni lingua. Allora, necessità della devozione a Maria sempre, specialmente negli ultimi tempi, perché Dio vuol rivelare Maria negli ultimi tempi, che saranno difficili, come nell'Apocalisse, e si rivelerà la presenza e l'opera della Madre del Signore. Poi dice, i devoti di Maria e gli apostoli degli ultimi tempi dovranno annunciare il mistero della salvezza ed agire collaborando con la Vergine per la venuta del Regno di Dio. Poi presenta cinque verità fondamentali, e queste sono molto forti. In una vera devozione a Maria si richiede anzitutto Gesù Cristo che sia il fine ultimo di tutte le nostre devozioni. E qui ha delle parole talmente forti che mi impressionano. Dice, tutto lo scopo della nostra spiritualità, del nostro impegnarci, del nostro essere cristiano, deve essere per formare in noi Gesù Cristo. Se non fosse così sarebbe tutto falso e ingannevole. E dice, paragonata con Gesù Cristo, Maria è meno di un atomo. Dice, addirittura è il nulla assoluto. Però proprio perché il Signore l'ha scelta, l'ha messa al servizio di Gesù Cristo, è la via tracciata dal Signore. Allora, prima verità, Gesù Cristo fine ultimo di tutte le nostre devozioni. Poi, noi apparteniamo a Gesù Cristo e a Maria, proprio perché Maria ci ha dato Gesù Cristo e Gesù ci ha consegnato alla Madre. Poi ancora un altro punto, necessaria purificazione della vita, perché ci sia una vera devozione alla Vergine. E un altro punto ancora, per mezzo di Maria si va a Gesù, per Maria ma Jesum. Ma noi sappiamo bene che il Nuovo Testamento dice a Gesù ad Mariam, eh? Quindi prima ancora che Maria ci conduca a Gesù, è Gesù che ci conduce a lei. Poi ancora, dice, questa devozione è come un tesoro che portiamo in vasi di creta. E quindi è necessaria una forte spiritualità. Dopo di questo, elenca le false devozioni. È veramente tutto articolato come un trattato. I falsi devoti e le false devozioni, è piuttosto ampio, parla dei devoti critici, devoti scrupolosi, devoti esteriori, devoti presuntuosi, devoti incostanti, devoti ipocriti, devoti interessati. Questa non è vera devozione alla Vergine. Poi presenta le note della vera devozione e parla ancora della devozione vera, ma non della sua, eh? La sua la presenterà nella seconda parte. Una vera devozione a Maria deve essere anzitutto interiore, frutto dello spirito che agisce nel cuore. Deve essere poi una devozione tenera, che sia piena di calore, piena di vita. Deve essere una devozione santa, che purifica la vita, che trasforma la vita. Deve essere una devozione costante, deve essere duratura, deve essere il segno della vita. Deve essere una devozione disinteressata. E poi presenta diverse pratiche di devozione alla Vergine. Dopo aver dato le note di una vera devozione a Maria, dice adesso io vi presento la pratica perfetta della vera devozione, e sarebbe questo, la perfetta consacrazione a Gesù Cristo per le mani di Maria, perché il suo criterio è questo, come Gesù Cristo si è affidato a Maria, così ogni credente deve rivivere l'itinerario di Gesù Cristo, deve affidarsi a Maria perché cresca e diventi davvero figlio di Dio. Consacrazione perfetta e totale, in che cosa consiste? Nell'impegno a vivere la fede. Lui dice, si chiama perfetta consacrazione oppure rinnovazione delle promesse battesimali. Cioè essere devoti a Maria vuol dire prendere sul serio il battesimo. Poi, i motivi che raccomandano questa devozione. Quali sono le ragioni? Prima, dice, questa devozione consacra interamente al servizio di Dio. Secondo, fa imitare l'esempio di Gesù Cristo che si è affidato alla Vergine. Terzo, ottiene l'assistenza di Maria. Quarto, procura la più grande gloria di Dio. Lo scopo della devozione a Maria è proclamare la gloria di Dio. Poi conduce all'unione con Cristo. E siccome tutto questo è impegnativo, dice, affidarsi a Maria diventa una via facile, una via breve, una via perfetta, una via sicura. E poi un altro frutto importantissimo, dona la libertà dei figli di Dio, toglie il timore, procura grandi vantaggi al prossimo, è un mezzo meraviglioso di perseveranza. E poi comportamento di Maria verso quelli che si affidano a lei, li ama teneramente, li provvede di tutto, li conduce e li guida, li difende e protegge. Per ognuno di questi ci sono dei numeri e anche più di uno. Intercede in loro favore. E poi gli effetti di questa devozione, di questa spiritualità. Conoscenza di se stessi davanti al Signore. La persona conosce davvero se stessa. Poi partecipazione alla fede di Maria. Diventa Maria, diventare Maria. Poi ottiene la grazia del puro amore, un amore disinteressato. Ancora una grande confidenza in Dio e Maria, parlava della libertà dei figli di Dio. Ancora comunicazione dell'anima e dello spirito di Maria, c'è l'identificazione tra Maria e chi si affida a lei. Trasformazione in Maria d'immagine di Gesù Cristo. E poi ancora alla fine la maggior gloria di Gesù Cristo. E dopo di questo, ed è qui che ci incontriamo con San Gabriele, perché è uscito solo qualche anno fa un volume circa la spiritualità di San Gabriele, ci sono le note che troviamo qui in Montfort senza che lui avesse conosciuto questo scritto. E le note sono queste, gli atteggiamenti interiori di chi segue questa spiritualità. Fare tutto per mezzo di Maria, cioè agire facendosi aiutare e portare da lei. Poi fare tutto con Maria, in compagnia di Maria, vedete, è tutto vitale. Fare tutto in Maria, dice, riposando nel suo bello interno, come un bambino in braccio a sua madre. E poi tutto per Maria, perché tutto sia per Cristo. Dice, si affida a Maria perché tutto vada a Cristo. E dopo conclude con questa devozione, vi do un esempio, come vivere questa devozione durante la comunione. E sono gli ultimi numeri, prima della comunione, nella comunione e dopo la comunione, e dedica a questo 7-8 numeri. Ecco, come vedete, mi sono prolungato un po' di più qui, perché mentre prima avevamo molte citazioni, qui c'era una traccia, si potrebbe applicare al rapporto simbolo di San Gabriele, simbolo mariano e trattato, quanto è stato detto circa i Vangeli. C'è un autore, dice così, si comincia col Vangelo di Marco. Marco è immediato, vi fa sentire Gesù il più umano possibile, e addirittura anche la scenografia, dice quest'autore, è come una campagna dove ci si muove, dove c'è la vita. E dice, passando dal Vangelo di Marco, che è così immediato, così immerso nella natura, al Vangelo di San Matteo si passa dalla natura, dalla campagna, e si entra in una cattedrale. In Marco c'è l'immediatezza, là c'è una struttura di grande arte. Qui possiamo dire che in San Gabriele c'è l'immediatezza. Tutto quello, lui ha assorbito tutto quello che ha trovato nella tradizione, l'ha fatto suo, l'ha condiviso. Erano suoi ormai quei pensieri, sono la sua vita. In Montfort c'è questo, ma tutto, come avete visto, è organizzato, è organico. Il testo di Gabriele è immediato, pieno di calore e di spontaneità, caratteristiche che troviamo anche in Montfort. Mentre però nel giovane passionista non c'è un intento direttamente pastorale, è un piano organico e articolato, Montfort dice che le cose che insegna qui in questo trattato, che è un'opera classica, è un classico di decadente, veramente è difficile trovare del decadente, dice, l'ho predicato prima nella missione, l'ho predicato ai poveri. Quindi a questo dono, e lo dice uno dei massimi storici della spiritualità francese, lo troveremo, dice che lì c'è la fede dei semplici e c'è la dottrina dei dotti, nello stesso libro. Allora, Le glorie di Maria, che sono alla base del credo di San Gabriele, hanno nel confronto di Montfort proprio la stessa differenza. Cioè, se si confrontano le glorie di Maria, che sono immediate, che sono piene di calore, così, e che sono proprio spontanee, se si confronta con Montfort vedremo che c'è proprio questa differenza. Di là abbiamo un trattato, qui abbiamo invece l'espressione del cuore, che è certamente intelligente, ma che non è così organizzato. Gabriele, sulla scia di Sant'Alfonso, accumula un materiale abbondantissimo di citazioni di santi padri, di mistici e di scrittori mariani, allo scopo di mettere in luce le prerogative, la dignità eccelsa e la missione di Maria. La stessa cosa fa Montfort, ma le sue citazioni sono criticamente vagliate, integrate, precisate, soprattutto inserite in un ampio contesto, in un disegno di vasto respiro e asservite a un progetto organico. In altre parole, le citazioni di Montfort sono al servizio di una mariologia criticamente consapevole, proprio per la critica che c'era attorno alle devozioni in Francia, in quel periodo, e non solo in Francia. È una mariologia criticamente consapevole, strutturalmente organizzata ed efficace dal punto di vista catechetico-pastorale. Le note cristologico-trinitarie sono presenti anche in San Gabriele, il quale stempera e precisa alcune affermazioni esagerate, ogni tanto le corregge. Questo è molto bello, eh? Stava studiando teologia e diceva, qui forse è troppo, allora mette tra parentesi qualcosa. Ma il santo passionista non deve giustificare a se stesso né ad altri una dottrina che possiede bene in maniera pacifica. Questa è la sua vita, lui non si preoccupa di correggere o di insegnare ad altri, anche se è una testimonianza preziosa. In Montfort è evidente il travaglio d'un'epoca che risente ancora dell'esuberante tradizione barocca, ma è scossa violentemente dalle critiche del razionalismo illuminista e dal rigore giansenista. Quindi è necessario per lui precisare, purificare, rettificare, e tutto il suo stile è continuamente sorvegliato, tutto è pesato. Montfort aveva già dovuto fare i conti con questa mentalità fin dal seminario, e le osservazioni ricevute dai compagni l'avevano portata a sottolineare con forza la dimensione cristologica della sua mariologia. Si ricordi lo spazio riservato nel trattato alla cristologia e alla Trinità, che sono messe all'inizio, e quanto il suo linguaggio sia attento, come eviti con cura gli eccessi, le unilateralità, e non si presti ad ambiguità dottrinali. Egli si rivolge ai poveri e ai semplici, ma ha ben chiaro, senza condividerlo, anzi condannandolo severamente, l'atteggiamento presuntuoso di molti dotti, che sminuendo la figura della madre pensano di fare onore al figlio. Qui ha delle pagine patetiche, dice, Signore mio Gesù Cristo, lascia che mi sfoghi con te, ma com'è possibile che questi dotti non conoscano tua madre? Com'è possibile che pensino di venerare te non dando spazio a tua madre? Ma questo può piacere a te? Dice, io queste cose le potrei provare con citazioni greche e latine, ma non lo faccio perché non capiranno, perché solo i poveri sono destinatari del mistero di Maria. Il Signore lo rivela solo ai poveri e si scalda proprio così. Ecco. Allora, lui era ben conscio dei problemi che c'erano per una devozione non illuminata. Il trattato, da questo punto di vista, è uno scritto polemico che rivela la libertà e la necessità di un'autentica devozione mariana sulla base della storia della salvezza e dunque del progetto di Dio. È altrettanto polemico nei confronti di devozioni poco autentiche, che erano prese di mira, chiaramente, e che egli non ha timore di dichiarare con estrema franchezza false, illusorie e da evitare. Addirittura di alcune devozioni dice che sono diaboliche. Vedete, Montfort svolge una trattazione di ampio respiro circa la presenza e il ruolo di Maria nella venuta di Cristo nel mondo, legge fondamentale di quanto avviene ogni giorno nella storia fino alla fine dei tempi. Quanto avvenuto nell'incarnazione continua nella storia e durerà fino alla fine dei tempi. Gabriele ci presenta invece un credo, un simbolo non ufficiale, vedete qui. È bello quello di Gabriele da questo punto di vista. A differenza dei simboli fondamentali della fede cristiana, questo è un simbolo suo che ha raccolto e che tiene prezioso, l'ha appeso al suo collo, lo voleva scrivere col suo sangue, il padre spirituale gliel'ha impedito, ma qui c'era un po' tutta la sua vita, la sua identificazione con questi testi. È un credo personale privato, ma estremamente impegnativo per chi lo ha redatto. appunto avrebbe voluto scriverlo con il suo sangue. Gabriele non solo portava al collo come tessera di identità a testimonianza della sua anima profondamente mariana, ma ne parlava sempre. Il simbolo è un testo che si colloca nell'ultima fase della sua vita e manifesta la maturità raggiunta dalla sua spiritualità e teologia mariana. Gabriele è certamente tra i santi più mariani, non solo del suo tempo. Che il simbolo sia un vertice della sua pietà mariana è ben possibile, ma ciò non significa che esso costituisca un vertice della pietà mariana occidentale, come ha scritto qualcuno. Non si può dire questo, ma è l'entusiasmo di un devoto di San Gabriele, che è anche un critico. Allora, non possiamo dire questo, ma certamente c'è la passione di questo giovane che è giunto alla fine della sua vita proprio portato in braccio da Maria. La stretta dipendenza del credo di San Gabriele, del simbolo mariano, dalle glorie di Maria, fa del simbolo l'espressione di una mariologia esuberante che, nonostante le puntuali precisazioni del giovane teologo Gabriele, si pone sostanzialmente sulla scia del Liguori. Nei confronti della mariologia del Vaticano II, un accenno, pertanto il simbolo appare piuttosto diverso per il linguaggio e i contenuti. La mariologia del Concilio è dichiaratamente storico-salvifica, cristologica ed ecclesiale, e particolarmente misurata nelle espressioni, attenta ad evitare da una parte le grettezze di una certa riflessione teologica e d'altra parte gli eccessi di una devozione unilaterale ed esagerata, poco rispettosa della totalità del mistero cristiano. Ma queste sono riflessioni di ordine teologico. Gabriele non prescinde dalla teologia, ma si muove su un altro piano, a livello mistico-esperienziale, in cui le precisazioni della scienza teologica sono superate e addirittura travolte dalla passione dell'amore, frutto dello spirito. Anche in Monfort avviene questo. Anche Monfort è un mistico, ma data la sua lunga esperienza missionaria, la finalità pastorale dei suoi scritti e il particolare contesto culturale, egli è molto attento al linguaggio e alla sensibilità del tempo, un'epoca di trapasso in cui la tradizionale ed esuberante devozione mariana, di cui Sant'Alfonso è ancora testimone, in Francia è contestata da più parti. Data la forte dipendenza del simbolo di Gabriele dalle glorie di Maria e di Sant'Alfonso, il confronto andrebbe istituito tra la mariologia di Monfort e quella del Liguori. Questi due autori, Sant'Alfonso e Monfort, sono due giganti del Settecento, l'uno in Italia e l'altro in Francia. Non a caso i loro scritti, fra tanta bibliografia devota, hanno avuto un influsso straordinario e duraturo. Le loro opere hanno segnato la storia della pietà mariana degli ultimi secoli. Sappiamo, tutte e due. Ambedue sono teologi di classe, testimoni della cultura del tempo, missionari popolari, fondatori di istituti religiosi, innamorati della Vergine e scrittori di successo. All'interno e a dispetto di tante affinità, essi presentano differenze evidenti e la loro mariologia ne è chiara testimonianza. Pregio particolare del trattato della vera devozione di Monfort è, come si è detto, aver realizzato una mediazione culturale, gettando un ponte tra la teologia dotta e la cultura popolare, come osserva puntualmente lo storico, il classico Henri Bremon. Dice così: nel suo trattato la devozione delle élite e la devozione delle folle si incontrano, si fondono l'una nell'altra, prezioso capolavoro dal quale non si saprebbe dire se è più beruliano, quindi teologico, che popolare o viceversa. Il linguaggio e la robusta struttura del pensiero, nonostante la chiarezza e l'apparente semplicità, tutti possono leggere Monfort tranquillamente, senza fatica. E i classici sono tutti così. Tutti li possono leggere, perché hanno una densità e una chiarezza che è tipico proprio degli scritti classici. Il linguaggio e la robusta struttura del pensiero, nonostante la chiarezza e l'apparente semplicità, conservano un rigore teologico difficilmente riscontrabile in altri autori. E qui forse il segreto del trattato, libro apprezzato dai teologi che vi vedono una specie di metafisica della mariologia, così lo chiamava Roschini, mi pare. E amato dai fedeli che vi si riconoscono istintivamente, raccomandato costantemente dalla Chiesa e assimilato da una schiera di santi. La Mariologia del Montfort, senza rinnegare nulla della secolare tradizione ecclesiale, è passata attraverso il crogiolo della critica che ne ha purificato e precisato il linguaggio e ne ha rivitalizzato i contenuti. Le Glorie di Maria, di Sant'Alfonso, presenta una mariologia narrativa e orante, fatta di citazioni confermate regolarmente ad un esempio di vita, la predicazione che avevamo in Italia, che è durata e dura ancora in alcune parti così. Esse sono ben diverse dagli scritti spirituali francesi dell'epoca, in particolare dal trattato. In esse, in Sant'Alfonso, permangono il linguaggio e l'esuberanza della mariologia precedente, prescindendo dalle problematiche illuministiche, anche se l'accenna qualche volta. L'opera del De Liguori è direttamente al servizio della devozione del popolo e dei predicatori, nel contesto italiano del Settecento, dove le critiche presenti in Francia e nel Nord Europa, anche se non del tutto assenti in Italia, giungevano indubbiamente attutite. Proprio per queste caratteristiche le Glorie di Maria contano lettori appassionati e critici severi. Se ad un approccio culturale diverso e a una teologia mariologica rigorosa l'opera di Liguori può creare qualche difficoltà, non si può negare che essa ha alimentato la pietà del popolo di Dio con una devozione alla Vergine fatta di grande confidenza e semplicità. Per quanto diversi, i due autori, Sant'Alfonso e San Luigi di Montfort, hanno in comune una grande spiritualità mariana che costituisce il segreto della loro santità e del loro eccezionale apostolato. Allora ritorniamo brevemente a Gabriele Montfort e ci avviamo alla conclusione. Su questo piano si pone il rapporto tra Gabriele e Montfort. Essi convergono nell'essenziale, nell'esperienza di Maria. È significativo e profetico in tal senso un testo del trattato nel quale si può ravvisare la vicenda spirituale di Gabriele. Montfort ogni tanto profetizza, guarda avanti, sentite cosa dice. Quando verrà quel tempo nel quale le anime respireranno Maria come i corpi respirano l'aria? In quel tempo avverranno cose mirabili su questa misera terra, perché lo Spirito Santo vi troverà la sua cara sposa come riprodotta nelle anime e quindi scenderà su di loro con l'abbondanza e la pienezza dei suoi beni, in particolar modo con il dono della sua sapienza, per operarvi meraviglie di grazia. Quando verrà questo tempo felice, quest'era di Maria, nella quale non poche anime elette che ella avrà ottenuto dall'Altissimo si immergeranno volontariamente nell'abisso del suo interno e diverranno copie viventi di Maria per amare e glorificare Gesù Cristo. Il suo sogno, quando verranno? Gabriele si colloca in tale contesto, tra questo sogno di Montfort. È una di quelle anime elette dell'era di Maria, plasmate dallo Spirito, e questo è il suo mondo. Tra i santi c'è indubbiamente una comunicazione profonda. Se con Sant'Alfonso Gabriele ha potuto comunicare direttamente, facendone proprie le parole e il messaggio, con Montfort non ha potuto fare altrettanto. Ha cercato a lungo, avidamente, il libro, intuendone in qualche modo il profondo significato e la consonanza con quanto egli sentiva e viveva. Qui, come afferma Montfort e come da biblista osserva acutamente Artola è uno specialista passionista che ha studiato proprio il credo mariano. Qui, dice, evidentemente c'è l'azione dello spirito della nuova alleanza che plasma i santi. Accanto alla teologia mariologia dotta, egli osserva, c'è un'altra conoscenza, quella vitale, esperienziale, della quale protagonista è lo Spirito di Dio, lo Spirito della Nuova Alleanza. Artola parla della scienza teologica e mariana dei santi, che ha fatto progredire il dogma e si è rivelata nei secoli più creativa ed originale della teologia razionale. Il simbolo di Gabriele si colloca in tale contesto e va letto in chiave carismatica. A questo livello bisogna intendere i rapporti tra Gabriele e Montfort, tra il simbolo mariano e il trattato della vera devozione. Al di là delle differenze per le quali Montfort può apparire più maestro e Gabriele più testimone, c'è la comunicazione al medesimo spirito. Vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo spirito. Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. Ma tutte queste cose è l'unico e il medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come vuole. Non a caso, il segreto di Maria, che è la sintesi o introduzione al trattato, un altro capolavoro, preludio o compendio del trattato, si dice che l'abbia scritto in 3 giorni su richiesta di una persona che gli chiedeva di esporre in brevi linee tutto il suo pensiero. Non a caso il segreto di Maria si apre con queste parole: ecco un segreto che l'Altissimo mi ha insegnato e che non ho potuto trovare in alcun libro antico o recente, te lo confido da parte dello Spirito Santo. Presentando poi il mistero di Maria all'inizio del trattato, Montfort invita allo stupore, al silenzio apofatico. Dice «Hic taceat omnis lingua». E a conclusione della prima parte del trattato, prima di introdurre la perfetta consacrazione alla Vergine, la dottrina che annuncia lui, usa ancora espressioni misteriose, ispirate al genere apocalittico. «Qui legit intelligat, qui potest capere capiat». Proprio, sono termini dell'Apocalisse: chi legge comprenda e chi può capire comprenda, chi può capire capisca. A livello profondo, più che su aspetti materiali e caratteristiche dei testi, i due santi si incontrano e comunicano mirabilmente. Siccome, cito ancora Montfort, siccome l'essenziale di questa forma di devozione consiste nell'interiore che deve formare, essa non sarà compresa ugualmente da tutti. Lo stesso Spirito di Cristo introdurrà in questo segreto l'anima molto fedele, perché avanzi di virtù in virtù, di grazia in grazia, di luce in luce, e giunga alla trasformazione di se stessa in Gesù Cristo. È qui il terreno di incontro della spiritualità mariana di Gabriele con quella di Montfort, come del resto apparirà dalle note fondamentali che vi ho detto, per mezzo di Maria, per Maria, in Maria, con Maria. Paradossalmente, come si è accennato, i contatti espliciti tra i due santi si trovano più negli altri scritti di Gabriele che nel simbolo, che non è suo direttamente, il quale, per quanto esprima l'intimo del giovane, dipende maggiormente da altri autori. In ogni caso, il simbolo è un punto di arrivo, un gioiello posto a conclusione di una straordinaria esperienza mariana e della vita di questo giovane che stava per concludersi. La spiritualità consacrazione monfortana è un atto di totale consacrazione e appartenenza a Maria per essere consacrati e appartenere totalmente a Gesù Cristo, a lode e gloria della Santa Trinità. Questo è il senso della formula tecnica schiavitù d'amore, che significa abbandono totale. E uso il termine schiavitù che bisogna interpretare, ma come dono assoluto, io non mi appartengo più. È un po' la visione paolina, che parla proprio di schiavo, non di servo. Gabriele protesta continuamente la sua appartenenza alla Vergine addolorata, fa della sua vita un servizio a lei per essere fedele a Gesù, in conformità alla sua consacrazione. Così scrive al fratello: «Metti in esecuzione quest'ultimo mio povero consiglio e non dubitare che a tutto riuscirai, tutto ti sarà facile». Montfort parlava di via facile, via perfetta. «Tutto ti sarà facile. Servi a Maria», nota poi quel «servi», e questo è nel testo, «non basta per te una qualche devozioncella, no, ma servi a Maria». La totalità di questa devozione alla Vergine, che coinvolge interamente la sua vita, Montfort la esprime attraverso 4 formule onnicomprensive, come vi dicevo, e Gabriele la esprime con altri termini, ma dice: «qui c'è il segreto e il cuore di tutta la spiritualità e di tutta la mia vita». Mi fermo qui perché non abbiamo più tempo, ma poi lascerò il testo.
Grazie a Padre Alberto che ci ha fatto una lezione. Così in questo rapporto, possiamo dire, fondamentale del Montfort innanzitutto e conseguenziale dell'umile e grande San Gabriele giovane dell'Addolorata, il quale ha tentato anche lui di fare un simbolo mariano, un credo, cioè in fondo ha fatto una sintesi anche lui, non è un trattato, ma voleva fare una sintesi, come dicevi, più esperienziale che non dottrinale e propositiva teologica. Qualche vostra domanda a Padre Alberto, il quale naturalmente è un monfortano, di conseguenza lo si sente, e doverosamente pone la conoscenza del suo fondatore, San Luigi Maria de Montfort, alla base anche di questi rapporti che fa così profondamente da professore tra l'uno e l'altro, non soltanto le persone, ma gli scritti e perciò, per così dire, l'eredità che hanno lasciato per noi. Qualche vostra domanda?